finanza marcia, finale a sorpresa per la banda degli onesti, anzi pseudo onesti. Di Giorgio Miletti, 24 maggio 2014. Non è che le manette in banca non si fossero mai viste. Però un tempo venivano applicate sporadicamente a finti banchieri lottizzati dalla politica, incaricati di partito con delega al saccheggio di denaro pubblico. Adesso nel mirino ci sono i mitici privati, quelli che hanno metodicamente distrutto l'economia italiana tappando la bocca ai pochi critici con le loro litanie incomprensibili e arroganti sulle virtù magiche del dio mercato. La storia sta riservando alla banda degli onesti un finale a sorpresa, e non solo per chi viene raggiunto dai provvedimenti giudiziari dopo decenni di tranquilla impunità, ma per gli stessi cittadini che assistevano da anni con totale senso di impotenza alle scorrerie di un'oligarchia coesa e prepotente. Nell'originale degli anni 50 la banda degli onesti, composta da Totò, Peppino De Filippo e Giacomo Furia, desisteva dopo lunga preparazione dalla produzione di banconote false, scoprendo che il crimine era impresa fuori della sua portata psicologica. Oggi la storia si ribalta. Una cricca di malfattori continua a rivendicare etica e correttezza granitiche con una supponenza insopportabile se solo la si confronta con i fatti. Alzi la mano il banchiere, il finanziere, il grande imprenditore che non è indagato per qualche impresa a 9 zeri. Certo, vale la presunzione di innocenza. Ma qui c'è qualcosa che va al di là. La raffica di inchieste che in pochi giorni ha travolto il gotha del potere finanziario, l'arresto dei potenti fratelli Magnoni, lo scandalo UBI Banca che coinvolge il patriarca di Intesa San Paolo Giovanni Bazzoli, i domiciliari per Giovanni Berneschi, ex padre padrone di Calige, caro al guru delle fondazioni bancarie Giuseppe Guzzetti, indica che qualcosa sta accadendo anche dentro la magistratura. Assordati dalle contumelie di contro le toghe rosse con la manetta facile, gli italiani hanno finito per non notare più certe timidezze, se non compiacenze, ben più diffuse nei palazzi di giustizia delle smanie giustizialiste. L'impressione è che qualcosa sia cambiato, che qualche diga si sia rotta e che la violenta guerra scoppiata dentro la procura di Milano non sia estranea a tutto ciò. Un altro elemento lega le inchieste. La magistratura si muove con repentina accelerazione su fatti vecchi di anni noti da sempre e sospetti. Nella vicenda della fusione tra Unipol e Fonsai, l'avviso di garanzia per corruzione è stato recapitato a Giancarlo Giannini, presidente dell'ISVAP, l'ente di vigilanza sulle assicurazioni, un anno e mezzo fa. L'intercettazione telefonica di Pier Giorgio Peluso, figlio dell'ex ministro Anna Maria Cancellieri ed ex direttore generale Fonsai, che denuncia le porcherie combinate dalla banda degli onesti per truccare i concambi azionari tra Unipol e Fonsai, è nota da 6 mesi. Peluso, secondo una testimonianza raccolta dai magistrati, sarebbe scappato da Fonsai verso Telecom Italia per non restare implicato in acrobazie da galera. Sapevamo tutto perché tutto era fatto alla luce del sole. Così si esercita il potere. Niente sotterfugi, tutto in piazza. Chiedete a Elio Lannutti, presidente dell'ADUSBEF ed ex senatore IDV. Non c'è scandalo finanziario che non parta da un suo esposto. Anche Unipol Fonsai, Lannutti presenta l'esposto a ottobre del 2012 su fatti noti ed evidenti e gli rispondono che ha le traveggole, che è tutto in regola. Basta saper compilare comunicati come quello diffuso ieri dal Unipol sulla fusione sotto inchiesta. L'operazione si è perfezionata lo scorso 6 gennaio, dopo un iter durato circa 2 anni, nel corso dei quali sono state ottenute tutte le autorizzazioni ed approvazioni previste dalla vigente normativa da parte delle autorità di vigilanza competenti. Testuale, maiuscole comprese. Ma che significa? Significa che la banda degli onesti si è mossa per anni attorno a quella sottile linea di confine che separa il territorio del reato dal mondo delle operazioni di sistema, care a Bazzoli. Le operazioni di sistema sono quelle che servono a puntellare il potere declinante dell'oligarchia e vengono travestite da generose invenzioni a favore dell'interesse generale. E di fronte al bene comune in gioco le sussiegose autorità di vigilanza, Banca Italia e Consob sanno come abbassare rispettosamente i loro fari. Consigliano, approvano, autorizzano tutto. Non si accorgono mai di nulla. Poi quando arrivano i magistrati, come al Monte dei Paschi, accusano il banchiere di turno di ostacolo alla vigilanza. Cioè di aver rubato senza avvertire le guardie. Ma possibile che la vigilanza, che sta lì per prevenire perché per reprimere ci sono magistrati e poliziotti, non si accorga mai di niente? Sì, è possibile se qualcuno interpreta il suo ruolo come vigilanza di sistema. Per fortuna il mercato, quello vero, ci vede meglio della vigilanza. Ieri hanno indagato il capo di Unipol Fonsai, ma in borsa è crollato anche il titolo di Mediobanca. Indovinate perché? C'è un giudice, forse, a Milano? Sicuramente ce n'è uno invisibile dentro i computer di Piazza Affari. Twitter Giorgio Meletti. Articoli precedenti. Finanza marcia, le lobby dei banchieri AB e Acri fanno quadrato sugli indagati. Patuelli sul caso del suo vice Berneschi finito agli arresti, non decade dalla carica, non c'è una sentenza. Guzzetti stizzito, non l'ho mai protetto, è grande abbastanza per farlo da solo. Ma la lista degli inguaiati ai vertici delle due potenti associazioni si allunga ogni giorno. Di Fiorina Capozzi, 23 maggio 2014. Il gotha dei banchieri italiani fa fronte comune sul caso di Giovanni Berneschi, il vicepresidente sia dell'Associazione Bancaria Italiana, AB, che dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, ACRI, che in quanto ex presidente di Banca Carige è stato arrestato giovedì mattina per truffa ai danni dell'istituto genovese. Nonostante la grave misura cautelare avvenuta un anno dopo l'addio forzato ai vertici della banca genovese, i banchieri si spalleggiano e nessuno pensa di chiedere un passo indietro a Berneschi dalle lobby più potenti della categoria. Anzi, il presidente dell'AB, Antonio Patuelli, fa muro contro muro spiegando come il suo secondo non decada dalla carica perché non c'è una sentenza. Inoltre, aggiunge il successore di Giuseppe Mussari, gli effetti dell'arresto hanno una ripercussione in automatico nell'associazione, in quanto Berneschi non parteciperà alle riunioni perché è arrestato. Senza contare che l'AB vedrà per intero rinnovati i propri vertici a luglio. Del resto, ai vertici dell'AB, Berneschi non è l'unico banchiere ad avere guai giudiziari. Non più tardi di una settimana fa tra gli indagati dai PM bergamaschi per il caso UB Banca è comparso anche il nome di un altro vicepresidente dell'associazione, Emilio Zanetti, ex presidente UB e numero uno dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. un fascicolo, quello di Ubi, in cui i giudici hanno ipotizzato responsabilità anche a carico del presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa, Giovanni Bazzoli, anche lui finito tra gli indagati, conservando il ruolo di consigliere e membro del comitato esecutivo dell'AB, oltre alla poltrona di presidente di Intesa San Paolo con la benedizione dell'azionista Giuseppe Guzzetti, inossidabile numero uno della fondazione Cariplo, oltre che dell'Acri. A tal proposito, se 2 su 5 degli attuali vicepresidenti dell'AB più un consigliere hanno problemi con la giustizia, non se la passa meglio l'associazione delle fondazioni? Lo sa bene il presidente Guzzetti, vista la risposta stizzita ai giornalisti che, a margine di un convegno, gli hanno chiesto se ritiene siano opportune le dimissioni del suo vice Berneschi, che è anche presidente della Cassa di Risparmio di Carrara. Si dia lei una risposta. È una domanda questa. Ha detto, aggiungendo che oggi sono qui a parlare di giovani, e precisando di non aver mai protetto Berneschi perché è grande abbastanza per farlo da solo. Sostegno anche dagli altri esponenti del settore, come il numero uno di Unicredit, Federico Ghizzoni, per il quale le dimissioni appartengono alla sfera delle valutazioni personali. Solo l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, già alle prese con i guai di Bazzoli, si lascia sfuggire un commento amaro. Come AB abbiamo un buon track record. Un precedente non da poco, rileva Messina, ricordando come all'AB abbiamo avuto a lungo un presidente che ha avuto problemi giudiziari. Il riferimento dell'AD di Intesa è all'ex numero uno del Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Mussari, rimasto ai vertici della potente associazione bancaria, godendo fino all'ultimo della stima più totale di colleghi e politici, tanto da spingersi a un passo dal secondo mandato anche quando il sospetto sul suo operato era ben più di un'ombra, per poi essere scaricato solo quando proprio non c'era più niente da fare, il 22 gennaio 2013. UBI Banca, Giovanni Bazzoli indagato. L'ultimo colpo per l'arzillo vecchietto. La battaglia tra Bergamo e Brescia per il dominio dell'Unione delle Banche Popolari lascia sul campo due notizie di indagine a due illustri grandi vecchi. L'82enne presidente di Intesa, dove è arrivato grazie al salvataggio del Banco Ambrosiano, è accusato di aver pilotato le nomine dei vertici. L'amico Pesenti, Italcementi, è invece coinvolto nel filone di indagine che riguarda UBI Leasing. Dick Brosini e Scacciavillani, 14 maggio 2014. Non è decisamente il migliore degli anni per il presidente di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, che, dopo i guai dell'amico Zaleschi, l'astro calante al Corriere della Sera e il peso degli anni, giunto sul viale del tramonto, si trova a fare i conti anche con un'inchiesta giudiziaria. Mercoledì mattina, infatti, la Guardia di Finanza ha fatto irruzione nella sede di UBI Banca a Bergamo e negli uffici del banchiere, oltre che in quelli del presidente di Italcementi, Giampiero Pesenti. A inviare le fiamme gialle, la Procura di Bergamo, che ha aperto un'inchiesta per ostacolo alle funzioni di vigilanza ed altri reati. Bazzoli, che di UBI è stato consigliere dal 2008 fino al 2012, insieme al suo avvocato di fiducia Alessandro Pedersoli, è in particolare indagato per ostacolo alle funzioni di vigilanza insieme al presidente del consiglio di gestione di UBI Banca Franco Polotti, al presidente del consiglio di sorveglianza Andrea Moltrasio e al vicepresidente Mario Cera, oltre ai consiglieri dell'istituto Victor Massier e Italo Lucchini. Pesenti, storico azionista della banca, ha ancora lo 0,25% dopo una corposa vendita avvenuta nel 2013, e insieme a Bazzoli a lungo dominus degli ormai ex salotti della finanza italiana, è invece coinvolto nel filone di indagine per truffa e riciclaggio che riguarda Ubile Asing e i suoi ex dirigenti Giampiero Bertoli, Alessandro Maggi e Guido Cominotti. Qui i reati ipotizzati dalla magistratura di Bergamo riguardano una compravendita anomala di beni da parte di Ubile Asing, le nomine pilotate. La perquisizione a carico di Bazzoli riguarda invece la sua responsabilità come presidente di un gruppo di azionisti di UBI Banca, l'associazione Banca Lombarda e Piemontese. Il banchiere 82enne, ex presidente della holding bresciana Mittel, è stato però anche consigliere della Popolare, all'interno della quale rappresentava l'ala bresciana, fino a quando la normativa sui doppi incarichi introdotta dal governo Monti lo ha costretto alle dimissioni. E, secondo quanto si apprende, il reato di ostacolo all'attività di vigilanza si riferisce proprio a presunte gravi anomalie nella modalità di comunicazione riguardo alle indicazioni dei vertici di UBI Banca, nata dalla fusione di Banca Popolare di Bergamo e altre popolari, che coinvolgono l'associazione, quel gruppo di azionisti, insieme all'associazione Amici di UBI, per l'accusa avrebbe messo in campo, senza che le autorità di vigilanza ne avessero conoscenza, un sistema di regole tale da predeterminare i vertici della Popolare. In pratica, secondo gli inquirenti, il professore bresciano, che deve la sua lunga carriera alla scelta dell'allora ministro del tesoro Nino Andreatta di metterlo alla guida del nuovo Banco Ambrosiano dopo l'esplosione del caso Calvi, pilotava le nomine dei vertici del gruppo bancario di cui è azionista, e nel quale la figlia Francesca e il genero Gregorio Gitti, avvocato d'affari e deputato prima con Scelta Civica poi con Popolari per Italia, occupano posizioni di rilievo, con l'aggravante di essere contestualmente presidente di una banca concorrente, Intesa. Un anno difficile. La notizia dell'indagine è un duro colpo per il banchiere, che è stato per oltre 30 anni dietro le quinte delle partite più delicate per il paese. L'ultima acrobazia era riuscito a metterla a segno subito dopo il rinnovo alla presidenza di Intesa, ottenuta anche grazie al supposto dell'allora presidente della Compagnia di San Paolo, Sergio Chiamparino. Era stato poco più di un anno fa quando aveva ottenuto dal morente Giuseppe Rotelli, fortemente indebitato con Intesa, il via libera alla ricapitalizzazione dell'editrice del Corriere della Sera, RCS, fondamentale per la sussistenza del quotidiano tanto caro a Bazzoli, che per questa passione, insieme a Cesare Geronzi, si è guadagnato l'appellativo di Arzillo Vecchietto da parte di Diego Della Valle. Poi sono tornate al pettine le difficoltà dell'amico Romain Zaleski, peraltro anch'esso azionista di UBI. Proprio il finanziere franco-polacco, che era stato uno dei punti di forza all'origine della sua carriera grazie il sostegno prestato ai tempi dell'Ambroveneto, che aveva parato gli attacchi della Mediobanca di Enrico Cuccia, ma i cui debiti, 2,2 miliardi il totale dell'esposizione verso il sistema bancario, stanno costando decisamente cari a Intesa, tanto che alcuni osservatori attribuiscono la costosa cacciata di Enrico Cucchiani dalla guida della banca al suo aver messo il dito nel conflitto di interesse di Bazzoli su questo fronte. Dolori anche sul versante Corriere, dove il suo peso è in costante diminuzione e le lotte intestine la fanno ormai da padrone. Ci mancava Bisignani. A condire il tutto, oltre all'età che avanza e le pulizie in corso ai vertici di Intesa, dove il presidente del consiglio di gestione Gian Maria Grosspietro lo sta progressivamente sostituendo negli appuntamenti pubblici, il recente romanzo di Luigi Bisignani, il direttore, Il coprotagonista del libro è infatti un banchiere con asco, Ludovico Bogani, che ottiene dal direttore del più importante quotidiano d'Italia la copertura dei suoi guai finanziari legati a doppio filo con quelli dell'amico polacco Gian Sibieski, ma anche e soprattutto delle operazioni poco pulite effettuate all'origine della carriera di Bogani, quando il banchiere ancora giovane avvocato aveva lavorato per lo IOR insieme all'amico polacco e a un alto prelato. E sempre nel romanzo, quando il passato tornerà a galla, il banchiere dovrà fare un passo indietro e lasciare la presidenza dell'istituto. Nel mezzo la vacanza con Piero Fassino sullo yacht di Giorgio Fantoni e, a seguire, i guai della finanziaria bresciana Mittel, lasciata per la legge sui doppi incarichi come UBI, dove peraltro la figlia Francesca, attualmente consigliere di amministrazione del Banco di Brescia, amministratore di UBI Sistemi e consigliere di Fondazione Banca San Paolo di Brescia, è stata in predicato per entrare nel consiglio di gestione, nomina poi sfumata tra le polemiche all'inizio del 2013. Il marito di lei, Gitti, invece, presiede tra l'altro UBI Finance 2, UBI Finance 3 e 24/7 Finance, società che si occupano di cartolarizzazione dei crediti per UBI Leasing, Banco di Brescia e Popolare di Bergamo. Quanto alle accuse di vecchiaia e stanchezza recentemente rilanciategli da Della Valle, lui ostenta serenità contrapponendogli l'esperienza accumulata e invitandolo a una sfida sui campi da sci. Parole anche per il direttore del Corriere, Ferruccio De Bortoli, che Bazzoli nel corso dell'ultima assemblea d'intesa ha definito un difensore della libertà di stampa. Lo strano giro dei beni in leasing. Tornando a UBI e ai reati di truffa e riciclaggio contestati agli ex dirigenti di UBI Leasing, filone nel quale è chiamato in causa anche Pesenti, la magistratura ipotizza gravi irregolarità nella compravendita di beni di lusso, tra i quali imbarcazioni e aerei. Tali beni, sempre secondo le ipotesi dell'accusa, venivano ceduti in leasing a persone fisiche e società, ma, di fronte alle prime difficoltà di pagamento delle rate, venivano sottratti a coloro che avevano sottoscritto il contratto e subito ceduti, a un prezzo di gran lunga inferiore al valore reale, a persone vicine a UBI Leasing. Una questione non del tutto nuova per il gruppo, che da 2 anni è al centro di un violento scontro tra il polo bresciano e quello bergamasco. Mancanze e irregolarità nella gestione di UBI Leasing sono state di recente rilevate anche dalla Banca d'Italia, che nel gennaio di quest'anno ha sanzionato per 360.000 euro vecchi e nuovi manager della controllata. Nel corso di un'ispezione condotta tra giugno e ottobre 2012, Via Nazionale aveva verificato carenze nei controlli interni, nella gestione del credito e nell'organizzazione, concentrando l'attenzione in particolare su alcune operazioni di leasing. Il caso Mora. Le stesse denunciate da almeno 3 anni dall'ex deputato PDL Giorgio Giannone. A delle cartiere Pigna di Alzano Lombardo, nelle vesti di presidente dell'associazione azionisti di UBI Banca, nonché nel 2013 candidato alla presidenza del consiglio di sorveglianza della banca con un piano industriale alternativo, aveva criticato la vecchia gestione UBI denunciando tra l'altro operazioni censurabili come quella relativa al finanziamento concesso all'impresario dei VIP Lele Mora, condannato tra l'altro per bancarotta fraudolenta e evasione fiscale. Nonostante fosse già in bancarotta, ricevette 2 milioni di euro per l'acquisto di un aereo, ha detto un anno fa durante un evento pubblico a Varese. Quando, dopo 3 rate, ha smesso di pagare, la banca si è ripresa il velivolo, che alla fine è stato venduto a 63.500 euro a persone vicine al gruppo. uno schema ripetuto più volte, secondo il commercialista Giannone, con beni in leasing per milioni dati a soggetti non solvibili e poi svalutati con vendite a prezzi minimi. L'ex parlamentare non è poi entrato in consiglio, all'ultimo minuto si è ritirato per far convergere i voti su Andrea Resti, comunque sconfitto dal uomo della continuità Moltrasio. Il Cessna dell'ex agente dei VIP, insieme a un Motoryacht Akir 108, un'imbarcazione il cui valore viene stimato in oltre 10 milioni di euro e che sarebbe stata venduta a 3 milioni e mezzo, oltre ad alcuni automezzi, sono poi finiti nell'inchiesta. Non a caso l'inchiesta che ha portato alle perquisizioni nasce proprio dagli esposti di Giannone e di Elio Lannutti fatti nel 2012 e relativi a UBI Leasing e UBI Factoring e da un esposto del luglio 2013 presentato dai consiglieri di sorveglianza eletti nella lista di minoranza in merito alla presunta esistenza di patti parasociali occulti. Lo ha precisato la stessa UBI Banca in una nota in cui assicura massima collaborazione con la Guardia di Finanza. Dal canto suo Giannone fa sapere che la tutela dei diritti e del patrimonio di migliaia di azionisti, che ho voluto con forza difendere spesso solo in questi anni, impone la massima cautela. Dobbiamo tutti salvaguardare il valore del titolo UBI, lasciando lavorare la magistratura, Banca d'Italia e Consob, si legge in una nota. Il quadro che emerge è certamente molto delicato, riguarda una tra le principali banche italiane quotata in borsa e riflette dati e informazioni attinenti alla gestione della banca e ai risultati assembleari al vaglio delle istituzioni preposte. La barca di Pesenti. Le iniziative disposte dall'autorità giudiziaria nei confronti di Giampiero Pesenti non hanno alcuna attinenza a fatti riguardanti ostacoli alla vigilanza o alla gestione di UBI Banca, di cui Pesenti non è mai stato amministratore, hanno precisato fonti vicine al presidente di Italcementi, sottolineando che nei suoi confronti sono ipotizzate irregolarità riguardanti attività personali che non coinvolgono Italcementi in ordine a rapporti intercorsi con UBI Leasing in merito all'acquisto di una imbarcazione. Nell'esposto denuncia e la conclusione alla base dell'iniziativa dell'autorità giudiziaria, si ipotizza un'operazione condotta a prezzi di favore, si confida invece che nel corso dell'indagine emerga la totale congruità e correttezza della transazione. Gli accordi che hanno dato vita a UBI, così come tutti i successivi, sono stati recepiti negli statuti e in atti ufficiali debitamente comunicati, ha fatto sapere dal canto suo il legale di Bazzoli, Stefano Loggiacono. Il legale ha poi tenuto a precisare che l'indagine in corso da parte della Procura di Bergamo interessa il professor Bazzoli esclusivamente in quanto presidente di una associazione di azionisti di UBI Banca, ed ha per oggetto presunti patti parasociali che non sarebbero stati comunicati alle competenti autorità. Si legge nella nota in cui si ricorda che Bazzoli è uscito dal consiglio di sorveglianza di UBI Banca da oltre 2 anni. Quanto alle altre ipotesi di reato oggetto delle indagini di cui oggi si ha notizia, si sottolinea con assoluta chiarezza che esse non riguardano in nessun modo il professor Bazzoli, conclude il comunicato. @